Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata al tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria, santa Ave Maria. Giornata.
Ora, io sono già in ginocchio, pronto per fare l'atto di riparazione che è molto gradito sia da Gesù, sia dalla Madonna che è sempre ai piedi del tabernacolo, per riparare a tutti i peccati che sono rivolti a Gesù, in particolare verso la Santissima Eucaristia. Qui, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sagradissimo cuore, del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Adesso chiediamo anche il dono di poterci unire spiritualmente a Gesù. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, perché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, tutto mi unisco a te, fa, mio Signore, che non abbia mai separarmi da te con il peccato. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre con Maria.
Sì. Bene, allora oggi è Santa Scolastica, sorella vero di San Benedetto da Norcia. Tutti e due naturalmente sono nati a Norcia, ma ecco, invochiamo questa grande santa, vero? Tanta fede, tanto amore. Sposa di Gesù, ecco, chiediamo la sua intercessione, ecco, di farci amare Gesù come l'ha amato lei. Allora, cosa dobbiamo dire oggi? Ma sai quante cose, no? C'è il serpente nella prima lettura, ci sono tante cose, vediamo un po' cosa, dico sempre alla Madonna, fammi dire quello che vuoi tu. Beh, allora iniziamo da un fatto, ecco, non so se dire prima questo o prima quello, no? Ieri ho sentito la registrazione di un intervento fatto alla RAI, alla televisione, di una certa creatura che ha un nome che è il contrario della sua natura, cioè una certa Emma Bonino, la quale ha fatto questo programma alla RAI, però rivolto a tutti i musulmani, a tutte le TV anche arabe, dicendo che poiché in Italia e in Europa la natalità è bassa, qui c'è posto per 1.600.000, venite qua, perché non abbiamo, mancano i figli. Dico, ma ci vuole veramente la faccia di bronzo, vero? Cioè praticamente tu che li hai ammazzati e hai invitato ad ammazzare i figli, e hai lottato perché si ammazzino i figli cristiani, i figli italiani, i figli europei, adesso mi dici che qui non c'è natalità. Avete inculcato una mentalità contraccettiva, una una mentalità abortista, adesso dite venite qua per distruggere quei pochi che sono rimasti, no? Però mi fermo lì per dire che il cristiano, diciamo, l'uomo medio, diciamo, di media conoscenza, ecco, della nostra povera Italia, ascolta quello che dicono ste persone che ti hanno ingannato e continuano ad ingannarti, no? Pertanto, dico, vedete quanto bisogno c'è di riparazione, perché fosse soltanto, come diceva lei, che il bambino praticamente non c'è perché è un grumo di sangue, e che è falsità, perché diciamo già dopo 3 ore dall'unione, vero, dal concepimento, si sa già, in quell'embrione, si sa già se maschio, se femmina, colore degli occhi e colore dei capelli. Pensa un po', dopo 3 ore, per cui diciamo il grumo di sangue non ti fa vedere negli occhi, nei capelli, e neanche se maschio, se femmina. E così noi siamo andati avanti a forza di ascoltare questi falsi profeti che hanno ingannato gli uomini, che se conoscessero di più la parola di Dio, vero, e conoscessero di più Gesù, non l'avrebbero mai fatto, in quanto se Gesù dice ogni volta che accogliete uno di questi piccoli, accogliete me, vuol dire che noi ogni volta abbiamo condannato a morte Gesù Cristo. Pensa che meraviglia, in Italia urla a morte Gesù Cristo e libero Barabba, l'omicida fin da principio praticamente è il demonio, e questi sono i servi del demonio, poi continuano, e vabbè. Chiudo questa parentesi per dire quanto bisogno c'è di pregare e di riparare, perché ne abbiamo combinate un sacco, non siamo neanche capaci di pentirci del male che abbiamo fatto e vogliamo produrne dell'altro. Chiudo la parentesi. Secondo punto. Questa mattina, vi dico così, diciamo, vi faccio una confidenza, ecco. Questa mattina sono andato a confessarmi, però andato a confessarmi e probabilmente il Signore ha voluto così. E siccome non è neanche facile trovare un confessore, e poi devi trovare il confessore con cui puoi confessarti, perché guai se scoppiano discussioni nel confessionale, che è molto facile se tu hai le idee abbastanza chiare, ci sono le discussioni immediate. Allora, questa mattina c'era un padre anche anziano che non stava per niente, cioè non sta bene di salute, cioè non si sa neanche quanto starà con noi, e vedo che lui non ha detto la messa prima, ma è venuto a dirla dopo e ha concelebrato, e diciamo si muove anche con fatica, insomma. Ora vedo che si ferma in chiesa a recitare il breviario, e non l'ha detto insieme agli altri perché probabilmente, ecco, c'ha tutti questi problemi di salute, e non so, mi sono sentito spinto, mi sono avvicinato e ho detto: padre, quando lei ha finito di dire il breviario, ecco, di celebrare, ecco, le lodi, lei può confessarmi? Sì, dice, va bene. Ora, aspetto, inizia, cioè entra nel confessionale e dico: padre, eravamo praticamente in chiesa, siamo rimasti io e lui, no? Padre, io vorrei fare una confessione un po' speciale. E mi spiego, vorrei fare una confessione che abbia queste caratteristiche. Poiché sono figlio di Adamo ed Eva, mangiatori di mele, e io continuo a mangiarle, però diciamo le mele quelle che si comprano dal fruttivendolo, ecco, no? Ma vorrei fare una confessione speciale, cioè Le confessioni che io sicuramente ho fatto sempre quando andavo a confessarmi, confessavo le mie colpe, no? Però c'è un particolare che mi viene suggerito dall'intimo dell'anima mia. Dice, tu ti sei confessato tante volte, no? Però, diciamo, il dolore e il proponimento, diciamo, proprio anche fatto con decisione, con risoluzione, di fuggire le occasioni prossime del peccato, secondo me, non sono mai state perfette. Per cui vai, confessi, pente mi dolgo, ti do la soluzione, vai fuori. Sta cosa personalmente mi lascia dei dubbi, nel senso che se io ho peccato dovrei chiedere il dono di piangere i miei peccati, no? Invece non so se li ho mai pianti, nel senso che ho detto che mi sono pentito, sono andato anche a confessarmi, però diciamo il dolore per aver offeso il Signore, io non lo so se c'è stato, come, quanto è stato, in che misura è stato. E allora, facendo una riflessione, ecco, su questo punto, anche perché quando dicevo l'atto di dolore, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. E molto più perché ho offeso te infinitamente buono, e oggi non te lo fanno manco più dire perché è compromettente l'atto di dolore, no? Allora, padre, io ho detto che mi pento e mi dolgo, ho detto anche con tutto il cuore, ma sto cuore ha lacrimato, questo cuore ha chiesto il dono di piangere i propri peccati, questo cuore ha chiesto il dono, Signore, donami un cuore penitente perché io mostri che sono realmente addolorato per i peccati commessi. E diciamo, questa parte preferisco confessarla questa mattina, perché non vorrei sentirmi dire queste parole da nostro Signore. Dice, sì, sì, tu me l'hai detto tante volte, però in realtà non hai fatto quello che hai promesso. Per cui, promesse non mantenute. E allora, dico, voglio confessare, ecco, questa mancanza di dolore profondo con tutto il cuore, e anche i proponimenti avrei dovuto dire piuttosto che offenderti, non so, per dire, non so cosa faccio, ecco, mi butto tra le spine come ha fatto San Francesco. Però questo non l'ho fatto, perché diciamo l'abitudine, adesso c'è questa abitudine, ma ecco, vado a confessarmi, vengo fuori, e sta cosa però non mi piace, perché io sono, diciamo, non innamorato della Maddalena, ma diciamo che continua a fare meditazioni sulla Maddalena. Ecco, la Maddalena che ha pianto i suoi peccati. Benedetta creatura, beata te che hai pianto, ma proprio beata, perché l'ha detto Gesù Cristo. Gesù Cristo ha detto queste parole, beati quelli che piangono, ma piangono che cosa? Tutti piangiamo, nasciamo piangendo, moriamo piangendo, ma quella non è beatitudine. Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Allora, padre, io non so, non mi ricordo di aver pianto, ma non solo dei miei peccati, ma neanche quelli dei miei fratelli, per cui non sono beato. E se non sono beato, in paradiso dritto non ci vado. Per cui chiedo il dono di piangere i miei peccati perché voglio essere beato, perché voglio andare in paradiso, ecco, non voglio andare a fare le penitenze forzate, perché se io sono qua e ho da patire, devo dire, Signore, ti ringrazio che mi dai la possibilità di cominciare a pagare i miei debiti. E allora trasformo questo dolore e addirittura ringrazio del dolore che mi procura, perché diciamo posso scontare i miei peccati, ecco, e trasformo il dolore in amore e in gratitudine, perché voglio andare in paradiso dritto. Ora, se questo non accade, mi toccherà andare a piangere in modo forzato, in purgatorio, e non voglio andare là, perché mi toccherebbe piangere molto di più e per più tempo, per cui chiedo il dono di piangere i miei peccati adesso. Cioè, diciamo, in questo, durante il resto della vita che il Signore mi donerà, perché mi deve dare il tempo di piangere i miei peccati, perché io voglio andare in paradiso dritto. Allora, lui naturalmente, come tutti, sì, ma il Signore misericordioso, sentite Papa Francesco, dico, lasciamo perdere, non riempiamoci la bocca di parole, no? Perché i fatti sono diversi. E allora adesso le racconto un episodio che Carlo Campanini, eravamo in macchina, io e lui, io guidavo e lui era a fianco a me, mi ha raccontato, così dico, vedrà come è istruttivo questo episodio che io le racconto. Allora, mentre si viaggiava, dice, sai Claudio, io sai che ho lavorato nel cinema, ho fatto un centinaio di film, è stato a Hollywood, Cinecittà, eccetera. Dice, sono ambienti disgraziatissimi, le tentazioni sono tante, i peccati non si contano, per cui io devo andare al cinema a vedere i peccatori che sono pieni di peccati. Cioè, immaginate se vado al cinema, ma neanche per sogno, ma neanche alla televisione, perché quelli là sono, sì, dovrei guardarli per dire, devo pregare per questi disgraziati, no? Ma preferisco, diciamo, leggere le vite dei santi, perché sono molto più istruttivi. Attenzione. Allora, mi dice Carlo Campanini, mi dice, vedi, io purtroppo, quella era una cosa che per un attore era molto difficile poter vivere castamente, puramente, nella preghiera in grazia di Dio, perché queste te se buttavano addosso praticamente, no? Anche forse per avere amicizie, carriere, non si sa, vabbè, lasciamo chiusa la parentesi. Allora dice, ho l'occasione, insomma, mi incontro con Padre Pio, ma non vi sto a raccontare tutta la storia, insomma, fatto sta che piange i suoi peccati, si converte, torna a Roma e deve andare avanti con la professione di attore. C'è solo che, cari miei, tutti questi camerini, questi spogliatoi, queste cose qua, cari miei, dice, sono caduto un'altra volta, aiuto, povero me, mamma mia, stavo così male, qui sono caduto uno, non so quante volte, torno da Padre Pio. Però non ho neanche il coraggio di avvicinarmi, per cui sto come il pubblicano in fondo alla chiesa, appoggiato al muro, e guardo il crocifisso, addolorato come il pubblicano, perché mi sento uno schifo di uomo che ha promesso a tutto e poi non, niente da fare, ma ha ceduto alle tentazioni. Guardo il crocifisso e mi sento dire, dice, non nelle orecchie, qua, dice, no, verso il cuore, verso il petto, dicevano, qua dentro ho sentito dirmi così, guarda il mio volto, dice, quanti sputi ci sono anche i tuoi. Mamma mia, erano frecciate al mio cuore. Guarda queste spine che ho in testa, me le hai conficcate anche tu. Mamma mia, che dolore, che dolore. Padre Pio lo stava aiutando, diciamo, in quel modo là. Cioè, guarda il mio corpo, guarda, dice, tutto una piaga, tu con i tuoi peccati mi hai flagellato a morte, dice, ci sono anche i tuoi colpi, mamma mia. E questo stava scoppiando. Guarda, dice, queste mani e questi piedi, su questi chiodi hai picchiato anche tu, mamma mia. non ce l'ha fatta più. Ha aperto la porta della chiesa e, gridando come un pazzo, è corso verso la via Crucis, dove c'era un boschetto, non c'era ancora la via Crucis, no? E sono rimasto là a gridare e piangere i miei peccati, che mi sentivo morire dal dolore. Era un dono che Padre Pio gli aveva ottenuto. Ma Padre Pio questi doni te li otteneva, perché là, al confessione di Padre Pio, per terra era sempre bagnato e non c'erano perdite di acqua da qualche tubatura. Erano le lacrime che ti faceva piangere i tuoi peccati. Vattene, scellerato. Se non smetti vai all'inferno. Insomma, ti faceva piangere, no? Allora gli racconto anche questo fatto, no? Poi dico, vede padre, quello che insegnano a voi o che hanno insegnato a voi, nel tempo l'hanno modificato come i semi anche del mais, no? E di altre sementi modificati. Perché Padre Pio diceva, io quando confesso c'ho davanti la Madonna e Gesù Cristo che guardano me e guardano il penitente. Dice, se loro sorridono, sorrido anch'io, ma se vedo che loro hanno degli occhi, come dire, che mostrano il dolore per questa persona che è a rischio di perdizione, io questo qua lo devo scuotere e fargli capire che se non la smette va all'inferno. Allora, per cui dico, chiediamo il dono di piangere i nostri peccati sulla faccia della terra e chiedere il dono. Allora, questo padre, poveraccio, io dicendogli questa cosa, l'ho fatto piangere, perché mi ha ringraziato di quello che gli ho detto. E dico, padre, piangiamo insieme, no? Così almeno siamo contenti, perché Gesù ci abbraccerà tutti e due come ha fatto con il figlio al prodigo, no? E dice, la ringrazio perché anch'io sono anziano, no? E non so quanto starò ancora qua. E quello che lei mi ha detto stamattina forse è stata una grazia per lei, ma forse è stata una grazia per me, perché dice, almeno tutto quello che ho da patire dirò, Signore, ti ringrazio che vuoi accorciarmi il purgatorio. E gli ho detto, padre, meglio sopportare qua. E Padre Pio ti diceva, chiedete al Signore il dono di fare il purgatorio sulla terra, la purificazione dei sensi, è così definita dai padri. Ecco, e allora, perché poi di là, se qui non piangiamo, là c'è un pianto forzato, un dolore forzato, cioè sarei forzato, cioè dovrei farlo per forza, voglio dire, perché, cioè, anche per amore, ma dico, ti toccherà veramente piangere i tuoi peccati e starai là tra le fiamme finché non hai scontato fino all'ultimo spicciolo, no? E allora, contento lui, contento io, e spero che siate contenti anche voi, cari ascoltatori, perché questa è la verità. Siamo umili, siamo piccoli, e per mostrare che veramente siamo pentiti, dobbiamo mortificare, per cui, dico adesso, c'è il Festival di Sanremo, ma lasciatelo stare, queste creature che vengono là piene di vanità, piene di carne da far vedere, di stupidaggini e canzoni, di ogni... Ma mettetevi nel segreto della vostra stanza e dite, Signore, io vorrei piangere i miei peccati, anche di quelli che stanno lavorando a Sanremo, che forse ne hanno bisogno anche loro, e vorrei stare unito a te, perché quello che mi fai vedere te sono cose di vita eterna. Quelle sciocchezze là, va a finire che mi tocca anche scontare i peccati, e con l'audience praticamente incoraggio la RAI ad essere ancora peggio di quello che è. Per cui devo mostrare che non ho nessuna intenzione di incentivare quelle cose là, ma voglio riparare i miei peccati e anche quelli dei miei fratelli. Ecco. E questa qui è la seconda cosa. Poi la terza cosa, pensavo, però questa è una battuta, no? Allora, sapete che poi sentiremo che il serpente, che è il più astuto degli animali, delle bestie, mamma mia, è astuto, Però diciamo che bisognava che Eva fosse più astuta del serpente, no? Il serpente di per sé era il demonio che si è servito di questo animale, ecco. Ma allora, doveva dire, cioè tu mi dici che se io mangio la mela o quello che fosse stato, divento come Dio. Ascolta un po', mangialo tu, vediamo se diventi come Dio, no? Gli avesse risposto così, mangialo tu, vediamo se diventi come Dio, perché io personalmente non sono disposta a fare questi esperimenti che sono molto pericolosi. Prova tu, e dopo eventualmente se vedo che diventi come Dio, posso pensarci, ma devo chiedere anche al mio consorte, perché io sono stata creata, vero, per aiutare, non per prendere decisioni, ma cioè per aiutare il capo famiglia che sarebbe Adamo. Invece non solo ha fatto tutto lei, ma addirittura ha coinvolto anche lui, capite che storie? E vabbè, per cui invece poi c'è una vignetta le vignette di Mafalda, no? Che dicono così, se vedete quella bambolotta, no? Che dice, vedi, dice, se Eva invece di mangiare la mela avesse mangiato il serpente, dice, noi saremmo ancora in paradiso, no? È perché in Cina e altri posti i serpenti se li mangiano pure, no? Per cui, beh, ecco, allora, dopo questa prefazione, che per me è stato un dono di Dio, non solo rivolto a me, ma ho capito che il Signore voleva anche che con questa confessione praticamente aiutare. Si pentisse, diciamo, il penitente e anche il confessore. Pensa ai miracoli, vero, della Madonna.
Bellissimo esempio, davvero, che meraviglia. Sono le opere, sì, che non organizzano gli uomini, ma qualcuno lassù, certamente.
Ma uno sta così, guardi che io non sono mica uno scrupoloso, sa. Perché vengo qua, perché dico, Gesù mio, io ti ringrazio che mi hai messo in testa queste cose, nel cuore queste cose qua, no? Perché tu non vedi l'ora di abbracciarmi in paradiso. E io altrettanto, per cui non voglio andare in purgatorio, voglio venire, perché tu non vedi l'ora di abbracciarmi, e io altrettanto, per cui voglio venire in paradiso, no? Allora dammi la possibilità di evitare le penitenze forzate, e il purgatorio. Quanta gente sciocca, vero, perché dice, ah, beh, all'inferno spero di non andarci, ma mi basta anche di andare in purgatorio. Ma cosa stai dicendo? Tu non sai neanche quello che dici, ma perché dici così? Tu devi dire, io voglio andare in paradiso, non voglio neanche andare in purgatorio, no? Ma guarda te che storia, che voglio stare in purgatorio fino alla fine del mondo, perché non ho voluto mortificare, vero, i miei occhi, le mie orecchie, eccetera, eccetera. Diciamo, poi avremo anche il sordo muto, no? Anche lì, Anna.
Sì, sì.
Dico, sto sordo muto, ma chi è sto sordo muto? Sai chi è? Sono io, sei tu, siamo noi. Perché, Signore, le sante ispirazioni, le cose ce le ha dette, ma siamo sordi, non le ascoltiamo. Muto, perché non ringrazio, non lodo il Signore, non mi pento e non manifesto le mie colpe, no? Perché sono sordo e muto. E tu leggi il Vangelo, ah, poveraccio, sordo, muto, l'ha guarito. Ma tu, quando è che chiederei al Signore di essere guarito dalla sordità e dal mutismo? Ah, dice, ma sai, adesso mi metti in difficoltà con questo discorso qua, perché forse hai ragione tu. No, ha ragione Gesù Cristo, io non ho ragione.
Se si va in crisi, ben venga la crisi, ma, veramente.
Ma sì, ma sembra quasi che, dico, guardi padre, io ho detto, guardi che voi parlate di misericordia, ma la misericordia è fatta così. Gesù, siccome è misericordioso, mi apre gli occhi, mi toglie la cecità,
certo,
mi apre le orecchie e mi apre la bocca. Allora, io sono contento, cioè la Maddalena ha gustato la misericordia di Dio, però Gesù non gli ha mica detto ti sono condonati tutti i tuoi peccati, gli ha detto molto ti è perdonato perché molto hai amato. Qui molto, non tutto, ha dovuto fare penitenza per avere la cancellazione totale. All'altra, all'adultera dice va e non peccare più, dico questa è la misericordia, ma qui praticamente la gente che viene dentro qua entra, esce, dico questo non è mica un box doccia, vero? Dico qui c'è Gesù che versa sangue, no? Allora se io vedo Gesù che versa il suo sangue addosso a me mi viene da piangere e dico Gesù mio pietà di me, cosa ho fatto io che ti faccio sudare sangue, io che ti pianto le spine nella testa, io che batto con il martello i chiodi, sciagurato che sono, Gesù mio, tu non vuoi la morte mia del peccatore, ma vuoi che mi converta e viva, ma per convertirmi devo cambiare vita, non è che devo continuare sempre a essere come prima, no? Comunque, Anna, io penso che se Claudia hai parlato anche abbastanza,
ottimo, no? Ottima prefazione, come hai detto, no, voleva veramente. Allora passo al libro della Genesi. Il demonio, assunte le sembianze del serpente, tenta di condurre alla rovina Adamo ed Eva, inducendo Eva a mettere in discussione il comando divino, considerando quanto sia attraente il frutto proibito. Prima Eva e poi Adamo cadono in disgrazia di Dio per avergli disobbedito, mangiando di quel frutto. Con il peccato la malizia entra nel loro cuore ed essi si accorgono di essere nudi. La disobbedienza a Dio porta solo rovina ed infelicità. Dal libro della Genesi, il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutte e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino.
Allora, pensa un po'. Dice, noi possiamo mangiare tutti i frutti, ma quello lì ci ha detto di non mangiarlo, no? E il demonio, che naturalmente non può dire la verità perché è il padre della menzogna, che cosa fa? Praticamente dà del bugiardo a Dio. Dice no, non è mica vero quello che vi ha detto lui, no, perché se lo mangiate lui in un certo senso è invidioso, no, perché diventate come lui. Per cui dovete mangiarlo, così diventerete come lui, capito? Cioè, il menzognero ha dato del bugiardo, del falso, a nostro Signore. Capite la strategia? Ma la strategia, state attenti perché è sottile, Abbiamo letto, forse era ieri, vero, che trasse dal costato dell'uomo una costola, difatti l'uomo ha una costola in meno, e diciamo formò la donna perché non era giusto che stesse solo, no? E perché è bene che l'uomo abbia un aiuto, quindi è stata data la donna per aiutarla. Il nemico, queste cose qua le ha capite bene, dice, ah, la donna dovrebbe aiutare te, bene, adesso io la vorrei utilizzare per aiutare me a rovinare te. E la donna è in una posizione ed è sempre la stessa posizione, eh? Non è cambiato nulla, non è cambiato nulla. Ora la donna, diciamo, deve aiutare Dio, deve collaborare con il Signore e non con il demonio. Oggigiorno, diciamo, tra vanità e porcherie varie, scusate il termine, e seduzioni di ogni tipo, vero? La donna chi sta aiutando? Il Signore generando figli o sta aiutando il demonio, vero, ad ammazzarli, a usare contraccettivi, ma comunque diciamo a corrompere anche l'uomo? Queste benedette donne, vero, siccome sono loro che sono chiamate alla maternità, cosa succede? Che i maschietti, dunque, le bambine guardano a come si comporta la mamma, per cui riservata, controllata nelle parole, nei discorsi, si veste in modo come di dovere che una donna si vesta, si consiglia col marito e quando gli si dice qualcosa dice «Hai chiesto a papà?» per dire che anche lei dice «Io non voglio darti e dirti sì o no, perché il capofamiglia è il papà». Cosa succede con questo tipo di educazione? Che allora la femminuccia impara dalla mamma e dice «Io sono anche una bambina e diventerò una donna e devo imitare mia madre che è così e vive così ed è una donna di preghiera». Molto riservata, eccetera, eccetera, no? Il maschietto vede come è la sua santa mamma e infatti un tempo si sentiva dire dagli uomini quella santa donna di mia madre, quella santa donna, oggi hai voglia di trovare un figlio, lo trovi, eh? Allora, ma quella santa donna di mia madre... Oh, che fatica a dire quella santa donna, ma non posso dire quella santa donna di mia madre, perché spesso aveva una lingua che, diciamo, tagliava e cuciva e rispondeva sempre, eccetera, eccetera. Per cui ha insegnato alle bambine ad essere altrettanto, no? Assomigliare alla mamma che è fatta così, che si comporta così. Per cui il comportamento sia dell'uomo che della donna non serve dire quello che sa da fare, ma i bambini guardano come si comportano i due genitori, per cui la moglie sia sottomessa al marito, nel senso che se gli comanda di fare i peccati non li deve fare, però diciamo la famiglia deve essere formata in quel modo là, come vuole il Signore. Allora i bambini guardano il papà come vuol bene e come protegge la mamma. La mamma è lieta di avere un marito che gli vuol bene e come ha rispetto di lei e come, diciamo, rispetta anche il marito. Insomma, praticamente vede il comportamento dei due. I bambini non gli devi dire niente perché hanno già capito tutto, hanno visto come deve essere il papà e come deve essere la mamma. Ecco, invece oggigiorno, ma cosa hanno da imparare? Se guardano la televisione, per esempio, vedono... uomini e donne che ne fanno di tutti i colori, cambiano marito, cambiano moglie, fanno di tutto, ecco, si spogliano, ecco. Per cui l'educazione è infernale e noi paghiamo anche il canone, ma forse un canone invece che un canone, almeno potremmo sparare verso gli studi, vero, televisivi, per farli saltare per aria, no? E vabbè. Allora, capite? l'esempio, cosa ha detto Gesù alle donne di Gerusalemme? No, scusate, io vi voglio bene, care donne, non pensate mica che ce l'abbia con voi, è perché vi vorrei bellissime, diciamo proprio come la Madonna, dovete essere bellissime. Allora, si faccia di me secondo la tua parola, la Madonna, no? Faccio quello che voglio io. Allora, abbiamo questo esempio, ecco. Allora, Gesù che cosa ha detto alle donne di Gerusalemme? Cosa ha detto? Non piangete su di me, piangete su voi stesse e sui vostri figli che avete diseducato con i vostri comportamenti. Ma la storia è antica, sapete, perché se andate in Isaia, 600 anni prima di Gesù Cristo, Isaia si rivolge di nuovo alle donne di Gerusalemme. Guardate, io l'ho letto 30 anni fa, devo trovare quel capitolo, spero che non l'abbiano cambiato, no? Perché abbiamo le modificazioni a favore nostro, no? Per imbrogliare la gente. Allora, attenzione, dice voi donne di Gerusalemme, no? E parla, comincia dai capelli, dice che avete i capelli come la lana di una pecora, tutti coletti, che ne so, riccioline, cose varie, adesso io non ricordo le parole esatte, no? Vi agghindate con fermagli, con cose, non te dico di più, di pinze, non te dico altre cose ancora, lo sapete voi perché io, mia moglie, queste robe qua non le uso, per cui io sento dire da altre persone queste cose qua. E dice che avete orecchini, pendagli, magari con certe padelle, perché, ma insomma, dai, che avete, allora, non mi ricordo mica tutto, ma lui diciamo che segna, vero, tutte queste cose qua, dice avete collane e va bene, poi avete braccialetti, quelli sottili che tintinnano, li avete sia ai polsi che addirittura li avevano alle caviglie, eh? Dice quando camminate ancheggiate, ma oggi con questi pantaloni attillati non serve neanche ancheggiare perché praticamente è come una nuda nera, voglio dire, se si veste di quei colori che vuole vestirsi. Allora, attenzione, fa tutto questo elenco qua, no? E poi dice a queste donne che ci tengono, questi capelli, queste cose qua, il Signore mi manda a dire che vi renderà tutte calve. Oggi abbiamo anche le chemioterapie che combinano questo problema qua. Poi si rivolge agli uomini, che non sono capaci di fare gli uomini e di essere i capi famiglia perché si fanno sottomettere dalla donna, dice, bene, dice, come castigo vi farò governare dai vostri figli. Oggi in casa chi comanda cominciano a 3 anni a comandare, i bambini, e se non gli dai quello che vogliono loro, gridano come i pazzi, vero? E se vai nel supermercato e vogliono la tal cosa, addirittura mi hanno detto, ma sono talmente astuti, cominciano a dire, ho fame, vogliono i dolci che vogliono loro, le patatine curve, che ne so io. E cominciano a gridare che hanno fame per dimostrare, no? Per far vergognare la madre che fa patire la fame alla bambina di 3 anni che grida che vuole quello che vuole, capite? Faccio governare, vi farò governare dai vostri figli. Oggi chi comanda? Tu prova a comandare i tuoi figli, vedrai se ti obbediscono. Però il problema, sai qual è? Che neanche tu hai obbedito al Signore, per cui adesso devi piangere la tua disobbedienza con la disobbedienza dei figli verso di te. E mo me fermo, perché questo è un fuori programma, vero? E che forse non lo sentirete mai in nessun'altra predica, non lo sentirete più. Ecco, però è importante che si faccia ordine, perché col trionfo del cuore immacolato dovremo fare lì, per cui ve le dico in anticipo così poi sapete come bisogna fare per vivere dopo, ecco, e accogliere, promessa il giorno del matrimonio, tutti i figli che il buon Dio vorrà mandarti, per cui non serve che la Bonino faccia pubblicità di far arrivare qua la gente, perché noi abbiamo abbastanza dei nostri, quelli che il buon Dio ci vorrà mandare e ci vuol mandare. Ma che bella, pensa che la donna, ogni figlio che fa diventa più bella. E vedi che sono brutte le donne di oggi, no? Perché si coloriscono tutte le parti perché si accorgono che non sono belle. Invece sarebbero belle, diciamo, del volto e degli occhi materni di una donna che ama la vita, per cui il Signore ama anche colei che dona la vita e la fa bella. Ecco, per dire, non ti preoccupare che non diventi brutta, diventi bella.
Anzi. Ottimo, ottimo.
Dice Claudio, è meglio che te ne vai.
Ottimo. No, tranquillo. Possiamo adesso eventualmente chiedere un...
Arriveranno i reclami a Radio Buon Consiglio, dice, ma non potete mandarlo via quello là, perché è il tormento, il tormento.
Non terminiamo qua, no. Ascolta, io ricordo il nome di Radio Buon Consiglio, guardo l'ora, pertanto forse devo chiedere un breve stacco
musicale.
Sì, 0825 444 3391. A tra poco, Ave Maria.
Anna,
sì.
Scusa, ho letto il Salmo responsoriale, no? Perché nella Chiesa è così grande, ci sono i microfoni di rimbomba, io non l'ho neanche capita questo Salmo responsoriale. Adesso leggendo dico, pensa un po' la provvidenza e la coincidenza, no? Perché beato l'uomo a cui è tolta la colpa, no? Allora vi ho parlato della confessione, Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Vedi che strane coincidenze. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Quindi devi essere sincero, non devi nascondere i tuoi peccati, no? Ma però ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, e qui non devi coprirla, devi dirla sinceramente. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Ma devi confessarle con le lacrime agli occhi, per dire, se non piangono gli occhi devi piangere il cuore. E fare penitenza, perché devi dire, è facile dire, sono perdonato senza pagare niente, no? Dice, io ti ho inflitto sofferenze, oh Gesù, no? È giusto che io mortifichi me per mostrare che veramente sono pentito, no? Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque e non potranno raggiungerlo, tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Se tu vai a confessarti con queste, diciamo, con queste disposizioni, esci contento, perché hai vuotato il sacco, ma voglio dire, adesso voglio, per dimostrarti Gesù che veramente sono pentito e umiliato dei miei peccati, farò come ha detto la Madonna ai pastorelli, fate penitenza in tutto quello che potete, occhi, orecchi, gola, di tutto, ecco, comodità, scomodità, altro che poltrone e sofà. Ti metti su una sedia di legno senza cuscino, voglio dire, e le gambe accavallate, non le accavalli, le lasci giù, sono piccole cose, vero, però sono. Aumento i rosari e calo le chiacchiere inutili, per cui devo dimostrare che sono grato al Signore per il suo perdono e lo dimostro anche con i fatti, perché sennò sono tutte parole, paroline, parolone e talvolta anche parolacce. Bene, adesso però Anna, io stop. Non dirò una parola, perché anche quella della sordità e del mutismo ne ho già parlato. Adesso tocca a te.
Ecco, allora, Gesù percorre il territorio pagano operando guarigioni. Tra i beneficati vi è anche un sordo muto. Nella sua guarigione si può scorgere un'immagine dell'azione divina nelle anime. Per credere occorre che Dio apre il nostro cuore, affinché ascoltiamo ed accogliamo la sua parola. Solo allora potremo annunciare le sue grandi opere. Nell'inno Veni Creator, la liturgia chiama lo Spirito Santo dito della destra di Dio Padre, perché la sua azione nelle anime produce effetti simili a quelli operati da Cristo nel sordo muto. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse, Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Ora passo alla meditazione di Don Dolindo. Eccomi, allora. Gli scrivi e i farisei, nelle loro opposizioni al Redentore, non si contentavano solo di parole, ma tentavano passare i fatti e ordivano congiure contro di lui per liberarsene. Gesù Cristo, per impedire una recrudescenza del loro odio, si allontanò dalla pianura di Genesaret, dove si trovava, e passò nelle parti di Tiro e Sidone, cioè tra gente cananea. Egli annunziava così col fatto che la parola della verità rigettata dal popolo ebreo sarebbe passata ai pagani. Non andò in quei luoghi per evangelizzarvi il popolo, ma per indicare quello che sarebbe avvenuto in futuro. E conoscendo tutto, vi andò per mostrare con un esempio pratico agli apostoli, disorientati dalla propaganda farisaica, che cosa significasse avere fede. È evidente dal contesto che egli stesso attrasse a sé la povera cananea, che andò a supplicarlo per la figlia indemoniata, anzi può dirsi che sia andato esclusivamente per lei, in quelle contrade, non avendovi operato altro. La fama dei suoi miracoli si era sparsa in ogni luogo e forse la cananea aveva tante volte desiderato incontrarsi con lui per supplicarlo in favore della figlia. Forse aveva pregato con viva fede, credendolo il Messia. Il fatto è che appena saputo della sua presenza, gli corse incontro, chiamandolo figlio di Davide e Signore, e confessandolo per colui che doveva venire. La sua preghiera fu semplicissima. Essa espose il suo caso doloroso e lasciò a lui la cura di pensarci. Pregò con fede nel chiamarlo figlio di Davide, con umiltà nell'implorarne pietà e con fiducia esponendogli il suo caso doloroso tra grida di suppliche. Gesù non le rispose nulla, sembrò insensibile a quell'angoscia materna, egli che aveva un cuore infinitamente tenero. Ma la donna non si scoraggiò, continuò a gridare. Gli apostoli, presi dalla compassione, lo supplicarono a sbrigarla. Egli rispose che non era stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Con queste parole non intese dire di non voler esaudire la preghiera di quella donna, ma volle mostrare agli apostoli, in una durezza che li addolorava, quanto era contrario alla carità la durezza di chi si rigidiva in una legge esteriore senza tener conto del suo spirito. Dal suo cuore però partivano raggi di carità invisibili che colpirono la donna, la fecero più ardita e la fecero avvicinare a lui implorando aiuto. Gesù rispose che non era bene prendere il pane dei figli e darlo ai cani. Chiamò cani i pagani, non perché l'amor suo li stimasse tali, ma perché così li riguardavano gli scribi e i farisei. A bella posta volle far sentire agli apostoli, in un contrasto con una madre supplicante, quanto fosse ingiusto il disprezzo che gli ebrei avevano dei pagani. Essi, vedendo quel disprezzo in confronto con lui, carità per essenza, ne distinguevano di più l'orrore. Egli poi, dicendo una parola così dura alla povera cananea, le fece sentire contemporaneamente con quale carità la riguardava. Il suo cuore divino la provava e le dava la grazia di resistere alla prova. La cananea, infatti, rispose con maggior fede che anche i cagnolini mangiavano le briciole che cadevano dalle mense dei loro padroni. Era indegna del pane dei figli e come cagnolina voleva raccogliere solo una briciola di quella potenza taumaturga con la quale egli colmava di benefici tanti poveri infelici. Era questa la più grande espressione di una fede umile e sincera. E Gesù, mutando d'un tratto atteggiamento ed elogiando tanta fede, la esaudì e in distanza, con una parola di onnipotenza, le sanò la figlia. La lezione era tutta rivolta agli apostoli titubanti. Essi dovettero riconoscere che non avevano quella fede profonda che sa resistere alle prove. Dovettero capire quanto superiore agli scribi e farisei era quell'umile donna che aveva nel cuore un tesoro di fede sul Messia, e si sentirono rinfrancati nello spirito. Gesù poi, partito di là, andò verso il mare di Galilea, cioè sulla riva orientale del lago di Genesaret. Vide però moltissimi strepitosi miracoli, confermando così la fede dei suoi apostoli. Muti, ciechi, zoppi, storpi e molti altri infermi sperimentarono la sua potenza e ne furono consolati spiritualmente e corporalmente. Quante volte pregando ci sembra che Gesù Cristo, la Madonna e i Santi non ci ascoltino, e l'anima si disorienta a volte fino a sentirsi venir meno la fede. Quante volte in questi momenti di tenebre Satana ci suggerisce che è vano pregare e si getta in una cupa disperazione che è forse il tormento maggiore della vita. Eppure in quei momenti di oscurità, proprio allora, dobbiamo intensificare la preghiera, perché la fede esca ingigantita dalla prova ed ottenga grazie maggiori di quelle che ha richieste. Si può dire con assoluta certezza che nessuna preghiera è vana e che quando non ci vediamo esauditi si prepara una consolazione più grande, temporale ed eterna. Non siamo degli abbandonati nel mondo, non siamo dei reietti, siamo figli del Padre Celeste, ed egli ci riserva il suo pane, cioè la ricchezza delle sue misericordie. Gesù, partito di nuovo dai confini di Tiro, ritornò in Palestina per la via più lunga, attraversando il territorio della Decapoli. In questo territorio gli presentarono un uomo sordo e muto, pregandolo di guarirlo. Il Redentore lo trasse in disparte dalla folla, perché fosse stato più attento a quello che voleva fargli per eccitargli in cuore la fede. Il sordo muto, infatti, per la sua stessa infelicità, ha uno sguardo mobilissimo e scruta quello che lo circonda e quelli che gli vogliono far intendere il loro pensiero. Ha sempre il timore di poter essere ingannato o deriso. Trattolo in disparte, Gesù gli mise le dita nelle orecchie per fargli sperare la guarigione e per prepararla al suo contatto divino. Poi, per la stessa ragione, gli toccò la lingua con la saliva, alzò gli occhi al cielo e sospirò, pregando e dicendo: Effata. In lingua aramaica significa apriti. Immediatamente il sordomuto ascoltò e parlò. Tra l'ammirazione degli astanti, invano esortati da Gesù a tacere del fatto, Gesù Cristo, sospirando ed elevando gli occhi al cielo, volle farci intendere a che cosa debbono servirci la lingua e l'udito. Egli sospirò, come dicono i padri, per l'abuso che se ne fa, e volle dirci che l'udito deve servire ad ascoltare le parole di Dio, e la lingua deve servirci a lodarlo e benedirlo in ogni momento della vita. All'occhio del mondo quel povero infermo sembrava un infelice, ma se egli avesse volto lo sguardo al cielo, avrebbe ascoltato parole arcane di vita ed avrebbe conversato unicamente con il Signore. È questo l'atteggiamento che debbono avere tutti quelli che sono privati dell'uso di qualche senso. Il cieco vede in Dio una luce che non può paragonarsi a nessun sole. Il sordo ascolta la sua parola. Il muto conversa con lui senza distrarsi con le creature terrene. L'infelicità, in fondo, diventa felicità, perché non siamo per questa terra, ma per Dio. La Chiesa nel Santo Battesimo rinnova il gesto di Gesù, tocca gli orecchi del battezzando e l'unge con la saliva, perché quella creatura si apra a Dio e passi la vita ascoltandolo, lodandolo e diventando buon odore del Redentore. Come possiamo noi, toccati da Gesù per il sacerdote, aprire gli orecchi a tutte le parole stolte della vanità e della pretesa sapienza umana? Come possiamo aprire la bocca consacrata alla lode di Dio per fare discorsi vuoti o peggio, per profanare il nome del Signore? Gesù Cristo sanò un muto che non parlava, ma non impedì a quelli che lodavano Dio per le opere che egli compiva di parlarne. Lo proibì loro, è vero, per non suscitare nel popolo false aspirazioni ad una regalità tutta temporale, ma non chiuse le bocche che ne parlavano perché esse lodavano Dio nelle sue opere. Diciamo anche noi a queste nostre orecchie che non percepiscono la voce di Dio: apritevi. Siamo sordi spiritualmente e benché circondati da mille voci di verità e di amore, rimaniamo ottenebrati e freddi. In quanti modi ci parla Dio nell'interno del cuore? E noi seguiamo sempre le voci delle passioni, credendo le voci di verità e di felicità. In quanti modi Dio ci richiama al suo cuore? E noi non distinguiamo quelle voci, rimanendo assonnati e muti nelle nostre miserie. Andiamo a Gesù sacramentato, egli ci tocchi col suo corpo eucaristico, egli ci dia l'unzione che viene dalla fede, egli sciolga la nostra lingua alla lode di Dio. Amen. Adesso cerco il messalino, così c'è lo spazio anche per il fioretto di oggi, che è molto bello. Santa Teresina del Bambin Gesù, mi pare, sì, che sia quello. Un attimo che ritrovo la pagina, scusatemi, ecco qua. Allora, col Santo Rosario si può tutto. Santa Teresina di Lisieux, vergine e dottore della Chiesa, entrata ancora adolescente nel Carmelo, da piccola, dopo una confessione, forse al sacerdote la sua coroncina del rosario per farla benedire, e la stessa riferisce: era sera, giunta sotto un lampione, mi fermai e traendo di tasca la corona allora benedetta, la girai e rigirai per tutti i versi. Voleva guardare come fatta una corona benedetta. Ingenuità, ma non priva di significato in quanto è portata con devozione e soprattutto se recitata. La corona reca la protezione di Maria Santissima da ogni avversità. La santa da piccola amava recitare il rosario con la cugina Maria durante il passeggio e divenuta carmelitana per una luce particolare comprese le straordinarie ricchezze di questa preghiera, arrivando ad affermare: col rosario si può ottenere tutto. Secondo una graziosa immagine, esso è una lunga catena che lega il cielo alla terra. Una delle estremità è nelle nostre mani e l'altra in quelle della Santa Vergine. Finché il rosario sarà recitato, Dio non potrà abbandonare il mondo, perché questa preghiera è potente sul suo cuore. Essa è come il fermento che può rigenerare la terra. È come il fermento che può rigenerare la terra. La dolce regina del cielo non può dimenticare i suoi figli, che senza interruzione ripetono le sue lodi. Il rosario sale come incenso ai piedi dell'Onnipotente. Maria lo rinvia subito come una benefica rugiada che viene a rigenerare i cuori. Non c'è preghiera che sia più gradita a Dio del rosario.
Che bello.
Che bello, che bello.
Allora, il rosario, dobbiamo aumentare i rosari. Fate, dice, perché gli hanno chiesto, no? Dice, ma cosa dobbiamo fare, no? Chiedono i pastorelli alla Madonna. Non gli ha mica detto, dovete fare una cosa specifica. Vedi, Fatima, è speciale anche per questo. Perché non ti chiede un tipo di penitenza che poi, diciamo, potrebbe, diciamo, farti vantare anche, no? E tu fai una penitenza, l'ha fatta anche il fariseo. Invece, guarda la sapienza, né, della Madonna. Fate sacrifici in tutto quello che potete. Allora, attenzione alla grandezza di questa proposta. Se tu fai soltanto un tipo di penitenza, potresti vantarti come il fariseo. Facendo ogni tipo di penitenza, cosa succede? Che tu invece di compiacerti ti devi vergognare, perché ci fai una fatica terribile. Farne una sola potresti riuscire, no? Invece in tutte, dice, mamma mia, fare questa riesco, fare quella anche, ma quell'altra mi costa da morire. Fate sacrifici in tutto quello che potete, vedete la sapienza? In tutto quello che potete, così starete così piccoli, così miseri, dice, guarda te, che miserabile, non sono capace di rinunciare a quella cosina là, non sono capace di rinunciare a quell'altra cosetta là, che miserabile. Allora stai umile e il Signore fa grazia agli umili. No, ti ringrazio Signore perché non sono come gli altri, perché io faccio. Se tu le fai tutte vedrai che non dirai mai ti ringrazio Signore perché ti dici ma sono un miserabile, alcune cose riesco a farle ma le altre proprio no.
Grazie.
Ecco, per cui vedi, no dico, per quello insisto, dico ma voi non sapete cosa c'è a Fatima, voi non sapete cosa c'è a Fatima. Bene, allora domani c'è il sabato con Maria e continuerò la meditazione della mistica città di Dio, che è la vita della Madonna secondo la venerabile Maria da Greda. Ma guardi, guardate, è una cosa, non è favolosa, è meravigliosa. E domani dovremo meditare, sapete, su due personaggi che sono il papà e la mamma di dell'Immacolata, San Gioacchino e Sant'Anna. Che meraviglia! Allora, tutti questi belli sposi, queste belle spose, si guardassero e si ascoltassero domani come bisogna fare per essere santi sposi e sante spose. E così, e allora impareremo tante belle cose, diremo, Signore, per quanto penitenza io faccia, ma con tutte le miserie che ho combinato non basterà mai, per cui fammi fare il purgatorio sulla terra perché non vedo l'ora di venire in cielo e dire Gesù mio, tu sia benedetto in eterno perché grande la tua misericordia, mi hai concesso addirittura di pagare i miei conti scontati sulla faccia della terra trasformando il dolore in amore. Ecco, e con questo termino. Oggi ci sono altri due beati, San Silvano, adesso devo fare gli auguri perché conosco due Silvani e una Silvana, dico basta che non facciate i selvaggi, vero? E poi c'è il beato Stepinac, vero? Questo martire, vero? Sì, martire, praticamente vescovo, martire del sistema comunista. Bene. Allora adesso siamo.
Ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori proprio perché quante cose abbiamo sentito.
La Madonna del Buon Consiglio.
Davvero anche quest'ultima sottolineatura come è importante proprio a Fatima veramente c'è di più,
sì,
la perla preziosa.
Tu pensa, no?
Mamma mia.
Ora, oggi faccio digiuno, no? E domani mangio di quelle cose saporitissime, buonissime, perché siccome ieri non ho mangiato niente, allora oggi faccio così. Esatto. Invece tu cosa fai? Tutti i giorni, allora dice, potrei mettere il parmigiano, ne metto la metà, poi finirò per non metterne proprio, no?
Certo.
Bevo quella cosa frizzante che mi piace, te bevi quella non frizzante, ma deve essere fredda e te la bevi non fredda. Voglio stare comoda e non star comoda. Dico, è una sciocchezza, per esempio, questo anche abitudine di tenere le gambe accavallate. Vedrete che penitenza è ogni volta che vi scappa la gamba, resta là, inchiodala giù, niente da fare, niente a cavallare le gambe, prova. Direte, ma guarda te, è una sciocchezza, prova, sì, vedrai.
Sì, mamma mia. Ringraziamo l'Immacolata, ecco, che ci sta veramente insegnando cose preziosissime. Grazie anche a Radio Buon Consiglio, che si fa portavoce di questi preziosi insegnamenti. Auguro una santa giornata a tutti.
Anch'io. Ave Maria.